di Marta Leonori, volevo sottolineare proprio questi due aspetti, no, di questo ragionamento: la centralità della nostro, del destinatario, cioè del cittadino, della soluzione del problema, della soluzione del problema come elemento chiave intorno al quale ruota la rete degli attori che devono intervenire per risolverlo. Quindi il tema non è chi fa e chi interviene direttamente, ma il concentrare l'attenzione sulla soluzione del problema e utilizzare tutte le risorse che ci sono per risolvere questo problema. Primo elemento. Secondo elemento, nel fare questo abbiamo ostacoli infiniti. Noi abbiamo un'amministrazione che ragiona esattamente a rovescio, cioè ragiona per proprie competenze e non per capacità di integrazione, cioè ragiona per verticalità e non ragiona per orizzontalità. C'è un problema gigantesco di costruire questo spazio orizzontale. Terzo elemento chiave che io trovo molto importante: non sempre c'è bisogno di essere il protagonista, ma l'importante è che esista questo ruolo di facilitatore e per costruire questo spazio. Questo è il punto chiave, cioè come costruire questo spazio entro cui agire. Probabilmente la vera riforma dell'amministrazione pubblica questo sarebbe, cioè costruire degli spazi dentro i quali le amministrazioni possono far lavorare gli attori e i soggetti con più facilità e con meno vincoli rispetto all'azione, perché poi la società è in grado anche da sola e se facilitata di risolvere questi temi. Allora, ancora due interventi ci sono, uno è Pietro Abate, il segretario generale della Camera di Commercio di Roma, e poi Erika Sirgiovanni. Chiederei poi se alla fine Eggers ci può fare un ragionamento conclusivo e ancora due battute, e cosa ne pensa un po', come dire, se le condizioni, i bisogni, le riflessioni che stanno venendo fuori qua sono come dire, coincidenti con quanto lui vede da altre parti del mondo, se ci sono problemi che si possono vedere congiuntamente, se ci sono anche soluzioni che possono essere utilizzate, perché noi parliamo di principi, parliamo di valori, ma abbiamo anche bisogno di capire come si fa a fare concretamente questa cosa e questi passaggi. Grazie.
Grazie. Allora, non dirò sarò breve, perché a Roma sarò breve è una minaccia, nel senso che poi gli interventi durano parecchio, quindi non sarò breve, diciamo, no? Cercherò di contenere il mio intervento. Allora, prima di fare una riflessione a carattere generale, è inutile che ripeto cose importantissime che sono state dette qui da parte dei relatori che mi hanno preceduto. Volevo ricordare rapidissimamente l'esperienza che abbiamo avuto a Roma alla fine, diciamo all'inizio degli anni 2000, non so come verrà tradotto in inglese l'inizio degli anni 2000 per il nostro Eggers, tuttavia era la fine, diciamo, del giubileo, era stato un anno importantissimo per Roma, c'eravamo arrivati con grandi aspettative, avevamo lavorato moltissimo. Tutto sommato avevamo affrontato anche con un certo risultato positivo quell'evento importante, e sembrava come se, come dire, finito il giubileo calasse un sipario sulla nostra città. Allora, come dire, come istituzione economica, io all'epoca ero un giovane dirigente, c'erano, diciamo, nel nostro sistema dirigenti importanti, adesso vedo qui Luigi Mastrobuono, che per noi all'epoca era un punto di riferimento importante. Lui dice che si è invecchiato, comunque adesso c'ha comunque meno capelli bianchi di me, quindi comunque dal punto di vista spirituale è rimasto sicuramente molto giovane, senza dubbio nel modo in cui saper vedere le cose. Ecco, noi ci ponevamo un interrogativo: che cosa succedesse dopo questo importantissimo evento, e temevamo, diciamo, addirittura c'erano alcuni economisti che parlavano, penso soprattutto a Paolo Leon ad esempio, un grande economista, che addirittura parlava di nobile declino. Roma si avviava quasi inesorabilmente al nobile declino. Allora, come istituzione economica, cominciamo a praticare quella che è un termine importantissimo, che pure è stato ricordato oggi qui più volte: si è parlato di condivisione, di partecipazione. Provammo un po' in qualche modo ad aprirci come istituzione economica e cominciare a capire come potessimo in qualche modo, come dire, reinvestire nella nostra città in modo diverso, guardando al futuro. Cominciamo quindi a fare una serie di investimenti, come dire, in qualche modo ci contaminammo. Questo è un termine che ho sentito dire soprattutto da Pierre, a me il concetto di contaminazione piace molto, integrazione, contaminazione, e credo che la strada giusta per ridurre quel divario che Bonaretti indicava come l'elemento fondamentale, la più grande preoccupazione per i prossimi anni come pubblica amministrazione, tra le aspettative e le risposte della pubblica amministrazione, ecco, mi viene in mente quel periodo là. Cominciamo ad aprirci, cominciarono ad arrivare tutte le istanze che provenivano dal sistema delle imprese, e una delle risposte più interessanti fu quella che ci fu chiesta, fu quella di renderci una, diciamo, tra virgolette, una parte attiva, come soggetto attivo dal punto di vista istituzionale nel costruire una rete stabile e mantenerla, scusate l'espressione, cioè curarci di queste reti, che collegassero tra di loro i vari soggetti che operavano sui settori più importanti, quello della cultura, dell'innovazione. In particolare sul tema della cultura, per noi era un elemento di grandissima novità, noi non avevamo mai investito in cultura. Nascono in quegli anni degli investimenti importanti che hanno reso oggi la Camera, oggi noi come Camera di Commercio di Roma siamo probabilmente il soggetto, l'ente pubblico che dopo il Ministero dei Beni Culturali investe di più in cultura. Pensate che su 80-90 milioni di euro che ogni anno noi abbiamo come ricavi, in termini finanziari raggiungeremo come entrate, oltre 15 milioni noi li investiamo in cultura. C'è più del 20% delle risorse. Adesso per fare una provocazione, è come se la Regione Lazio, che ha 18 miliardi di euro, investisse sulla cultura 3 miliardi di euro, 3 miliardi e mezzo. È come se Marta Leonori, che so che lo farebbe molto volentieri, potesse investire dei 6 miliardi del, più o meno, del Comune di Roma, il 20% sono 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo e due. Lo stesso, tra l'altro, il Friuli Venezia Giulia, adesso non c'è più il Presidente Serracchiani, ma grosso modo il bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia è più o meno grande come quello del Comune di Roma. Scusate, ma io diciamo un po' di fisse sia sui bilanci che sulle date di nascita, cerco di impararmi a memoria. E così nascono investimenti importanti. Il più importante fu quello dell'auditorium, dove investimmo 20 milioni di euro nel costruire una prima grande fondazione nel settore della cultura. La festa del cinema, la Fiction Fest, il Teatro dell'Opera, Santa Cecilia. Ecco, tutto questo fa 15 milioni di euro. Perché quello che mi interessa è ricordare questo esperimento. Perché in realtà, diciamo, noi dobbiamo senza dubbio cogliere la sfida dell'efficienza, ma anche quella dell'efficacia. In questi 7-8 anni, nei 7-8 anni successivi agli anni 2000, prima dell'arrivo della grande crisi del 2008, quella città che si doveva avviare a un nobile declino, in realtà conobbe un periodo di crescita inedito. Noi siamo stati per moltissimi anni, mediamente, con un PIL e con un tasso di crescita medio delle imprese più alto del resto dell'Italia, di tutta l'Italia messa insieme. I risultati sono quelli che, ad esempio, a Roma ci sono più imprese che a Milano. Quella che era la città dei ministeri, della pubblica amministrazione, che era una città che rischiava di rimanere schiacciata anche da alcuni processi che spostavano alcune funzioni dalla città capitale sul territorio, il federalismo, l'integrazione europea, nasceva in quegli anni tra l'altro l'euro, in realtà hanno portato a un consolidamento economico della città. Come mai? Perché alcuni investimenti, non solo quelli della Camera di Commercio, ma furono azzeccati. Allora io credo che alcune considerazioni e rispondere al quesito che è un po' alla base del dibattito di oggi, cioè come riduciamo quel divario tra le aspettative e le risposte, le nuove aspettative, le enormi aspettative e le risposte della nuova pubblica amministrazione, della nuova amministrazione pubblica, debbano essere non solo ispirate al principio dell'efficienza, ma soprattutto al principio dell'efficacia. Noi siamo molto bravi a misurare l'efficienza, un po' meno ultimamente ci siamo dedicati un po' meno nel tentativo di misurare l'efficacia di alcune iniziative. E tutto questo deve essere in qualche modo ricondotto a quei termini magici che abbiamo prima citato, condivisione, compartecipazione, partecipazione, a un tema più generale, che è quello che deve ispirare come driver anche la riorganizzazione e la riforma della pubblica amministrazione, cioè come riusciamo a costruire una vera e propria democrazia economica nel nostro paese. Guardate, in un paese dove, come dire, ci sono oltre 10 milioni di piccole aziende, prima Massimo Buono ricordava una percentuale altissima, noi a Roma il 94-95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti. Ecco, il tema e il ruolo che possono svolgere amministrazioni efficienti che danno delle risposte anche in termini di efficacia può essere fondamentale se riusciamo, come dire, a rendere la pubblica amministrazione il luogo dove queste imprese si possono rivolgere, si possono organizzare e possono anche trovare una loro sponda istituzionale. Io, come dire, concordo moltissimo sulle considerazioni che si facevano prima, che vuol dire, noi siamo stati costruiti come un'amministrazione che deve autorizzare tutto, contrariamente alle organizzazioni di tipo anglosassone, e del resto nel nostro sistema, nel diritto amministrativo, ciò che non è autorizzato non è consentito, è vietato. Questa, diciamo, imprinting iniziale che poi ha portato alla nascita della nostra pubblica amministrazione, evidentemente ci influenza ancora moltissimo. Noi dovremmo cominciare a affrontare serenamente una rivoluzione anche copernicana dal punto di vista concettuale e culturale. Tutto ciò che le imprese, i cittadini decidono di fare non necessariamente deve essere autorizzato. Prima ricordava Marta Leonori, e tra l'altro io non solo con cui lavoro molto, molto bene, ma è una persona che stimo profondamente, ricordava che oggi se un gruppo di cittadini decide di occuparsi della propria, a Roma, poi ha visto che Arena parlava di regolamento fatto a Bologna e sicuramente sarà molto interessante conoscendolo, ma a Roma se un gruppo di cittadini o un gruppo di imprese decide di occuparsi della piazza sotto casa, ecco, rischiano seriamente di mettersi, creano dei problemi al sindaco, perché se uno si fa male il problema è complicatissimo. Quindi le norme attuali non lo consentono. In teoria dovresti mandare i vigili e bloccarli, Marta, perché non lo possono fare. Allora, secondo me noi dovremmo cominciare a superare questa logica, porre con forza il tema della democrazia economica come valore, non solo come diritto, mi diceva Pieri, ma sono anche dei valori per i quali è giusto oggi chiedersi nella nuova prospettiva se è necessario avere un'autorizzazione, se occorre essere autorizzati. Ecco, forse questi sono i temi che noi possiamo e dobbiamo affrontare. Io qui ho una serie di appunti che ovviamente non ho il tempo e l'ora non ce lo consentono per poter affrontare. Io credo che anche all'interno di questa, e così concludo, all'interno della futura riforma auspicata e necessaria della pubblica amministrazione si ponga con forza anche il tema di offrire ai cittadini un luogo istituzionale che gestisce un pezzo della finanza pubblica dove queste istanze di partecipazione e di coinvolgimento possono trovare spazio, possono trovare ascolto, ma al tempo stesso anche, come dire, protagonismo. Questo, no? Il tema di integrazione, di contaminazione non esiste. Diceva prima Bonaretti, noi abbiamo tre modelli, minimo massimo, cioè il minimo ci ritiriamo, che è poi il modello, per capirci, della Big Society in chiave, diciamo, inglese. Cameron su questo ne ha fatto, diciamo, anche un cavallo di battaglia, oppure ce ne occupiamo troppo, che è il modello di cui abbiamo. Cioè in mezzo, forse la via di mezzo è la migliore, io concordo su questa impostazione, però forse dovremmo guardarla un po' su quella verso quello della semplificazione, anche perché risorse non ne abbiamo più da spendere, tramite il meccanismo appunto forse integrazione, ma anche quello della contaminazione. Dobbiamo aprirci, dobbiamo aprire le nostre istituzioni, soprattutto a livello locale, e dobbiamo sapere ascoltare. Novalis, un grande poeta dell'inizio dell'Ottocento, romantico, diceva: forse il futuro entra in noi prima che ce ne accorgiamo, prima che accada. Forse, come dire, in molte pubbliche amministrazioni in realtà questo già sta avvenendo. Io, da molti interventi che ho sentito, ho questa netta impressione che ci sia una grande sensibilità e finalmente possa essere affrontata definitivamente il tema. Noi siamo una grande democrazia politica, ma ancora non siamo una grande democrazia economica. Forse è arrivato il momento di costruire anche questo pilastro per rendere il nostro paese più libero, più forte e senza dubbio un paese anche più, una democrazia più forte e più consolidata. Grazie.